c'era una volta di qua o di là, nelle parti di chissà, il paese dei bugiardi, dove non c'era verità. Le donne erano specializzate a rigirare le frittate, e gli ometti, non c'è che dire, non facevano che mentire. E chiamavano l'acqua al vino, seggiolina e tavolino, fare diverso non era permesso, dire il vero non era.
E bentornati a Peace Noise. Beh, dopo il lockdown e dopo questi mesi di quarantena, torniamo con la musica e torniamo con un cantautore del Piceno. Vi presento Gianluca Lalli.
Ciao, buonasera, grazie. Ciao,
È un piacere per noi avere qui per Peace Noise un cantautore, una persona che è riuscita a lavorare con la musica. Poi analizzeremo bene la sua carriera. Oggi mi accompagnerà in questa avventura Melissa. Eccoci qua.
Ciao
Melissa, ben arrivata.
Ben trovati.
Stavamo giusto dicendo di Gianluca, che ha iniziato la sua avventura di cantautore italiano, no? Gianluca, descrivici un attimo. Io so perché già ci siamo sentiti qualche tempo fa. Racconta un attimo ai nostri spettatori come è nata la tua passione per la musica.
Sì, diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta, perché da bambino già cantavo sempre, ascoltavo, imparavo tutte le canzoni a memoria. Però sinceramente che potesse diventare un lavoro non lo pensavo, perché fino ai 18 anni praticamente non cantavo e non suonavo, che è tardissimo se pensi che si inizia a 4 anni a giocare con la musica. Poi mi hanno fatto questo regalo per i 18 anni, questa chitarra è stata ferma ancora un anno lì in giro per casa, e poi ho cominciato a strimpellare. Niente, poi avevo delle poesie che scrivevo già in adolescenza, così, e ho iniziato a musicarle, poi insomma, a fare i primi concorsi, le prime cose, e poi mano a mano ho visto che avevo un po' un'attitudine per questa materia, e ho detto ci provo, vediamo un po' quello che riesce a darmi. Ma soprattutto è stata una cosa proprio a livello proprio dentro che mi ha aiutato, perché ero molto timido, molto impacciato così. Invece la musica è stato un modo per esternare al mondo, al di fuori, quello che sentivo. Questo è la parte iniziale.
La parte iniziale, si nasce un po' così per caso a volte, poi si finisce per vincere dei premi abbastanza, insomma, noti nel mondo della musica, no? Ho avuto il piacere di sapere che, per esempio, hai vinto il premio Hard Rock Café, no?
Sì.
Dici un attimo, questo è, mi avevi detto che nel 2013 era per il tuo videoclip Il Lupo, che poi è stato poi presentato nell'ambito del Festival del Cinema di Venezia. Quindi non solo cantautore, sei anche regista, scrittore.
Sì. Poi ho sviluppato, diciamo, anche altri livelli artistici, perché comunque non sempre la poesia o la canzone riescono a trasmettere quello che vogliamo dire. E quindi a volte sono dei sogni, delle visioni, così. E quindi avevo bisogno di anche del visivo, per esempio come nel videoclip Il Lupo, che è stato girato poi tra l'altro a Forca di Presta, Arquata del Tronto, da dove io provengo, e una parte a Milano con una ragazza che allevava dei lupi, e quindi abbiamo fatto questo videoclip Il Lupo, e tra l'altro a basso budget, ma abbiamo preso tanta acqua, la neve, abbiamo girato a meno 17 con le ragazze praticamente in bikini a meno 17. Non so, insomma, abbiamo sofferto, ma abbiamo, insomma, a basso budget abbiamo avuto grandi risultati. Sono stato felice soprattutto per questo, non tanto per me quanto, ecco, nome, ma quanto, proprio per dimostrare che anche che lavorando con le idee, insomma, si può anche arrivare. È stata una bella esperienza. Io considero che io ho paura anche dei cani. Quindi, quando
Hai
una...
girato il videoclip giusto.
mattina per girare con i lupi, io se guardi il video ho sempre le mani o sulla chitarra o in tasca. Però è andata bene.
Ok, dopo il 2013 vedo nel tuo palmarès vincitore del premio Luigi Tenco nel 2017.
Sì, diciamo che quello è un pezzo di Claudio Lolli, un pezzo di Claudio Lolli che lui mi regalò perché io sono stato un suo amico e anche aprivo i suoi concerti, insomma ci ho collaborato. Allora, nel disco La Fabbrica di Uomini del 2014, nel mio disco lui mi fece questo regalo, Il Grande Freddo, che è questa canzone che parla proprio, guarda caso, di questa grande divisione che c'è tra noi, tra gli esseri umani, quasi insormontabile questa distanza, ne parla in modo malinconico alla sua maniera. Io, insomma, è stato il brano che ho più sofferto per cantarlo perché era una grossa responsabilità. Poi è pubblicato dallo stesso Lolli, poi ha vinto il premio Tenco. Penso gli abbiano dato il premio proprio alla carriera a lui perché, insomma, poi è morto da lì a poco e quindi è stata una bella soddisfazione. Mi fa pensare quella canzone perché ci siamo ritrovati con il Covid, dove già la nostra tendenza, diciamo, della società era quella di emarginarci da soli. Anche se sembriamo in questo caos, sembriamo insomma tutti uniti, eccetera, eccetera, invece ci sono grandissime divisioni nella società. E questo Covid è stato un po' l'emblema, cioè la rappresentazione di quello che diceva Lolli nella canzone, questa grande divisione addirittura dai nostri cari, no? Quello che abbiamo provato in questi mesi, che è indescrivibile, insomma. E quindi sì, ho un ricordo forte di questa esperienza.
Salve,
Quindi
volevo fare
vai.
una domanda a
Sì,
Gianluca.
prego.
Volevo chiederti, come cantautore, no? Mi incuriosisce sempre molto il percorso attraverso il quale nascono le canzoni. Allora, è ovvio che possono seguire percorsi diversi, ma nel tuo caso c'è, come dire, un protocollo che segui, oppure ogni volta una canzone nasce in modo diverso?
Ma guarda, io non essendo un grandissimo musicista, anche se sono un compositore in realtà, però non ho studiato, insomma, così sono autodidatta in tutto, però compenso con le idee. Diciamo che io curo molto il testo, vengo dalla scuola quella dei cantautori francesi, Brassens, Léo Ferré, che poi è diventato De André, poi è diventato De Gregori, eccetera. Quindi mi baso molto sul testo, ecco. Cioè, i cantautori non è che siano proprio dei grandissimi musicisti, forse Lucio Dalla lo era rispetto a tutti questi altri nomi che ho fatto, che però erano dei geni, no? Della parola, Guccini, eccetera. Quindi, sì, diciamo, i cantautori in genere si basa sul testo perché vuole dire qualcosa. Pensa a un'idea, nasce tutto da un'idea, poi lo aggiusti un po' in rima, così, e poi alla fine metti la musica. Se vai a guardare tutta la storia dei cantautori con quattro accordi, insomma, ci fai un mondo. Ligabue è un esempio incredibile per questo, è diventato famoso. Si scherza, però
No,
insomma.
vabbè, sì, diciamo quindi tra le
No,
tue.
sicuramente la storia che ci sta raccontando, ecco, Gianluca procederà, quindi lui ci stava raccontando che non è un grande musicista, ma che comunque la sua forza è il testo.
Sì, che le canzoni partono dal testo, almeno per come lavoro io, partono dal testo e poi ci sono stati anche casi in cui ho scritto prima la musica, poi, però ecco, io lavoro molto sulla letteratura, ecco, i miei dischi sono tutti dei titoli poi di libri e infatti ho un progetto per le scuole, oltre al cantafavole, che si chiama Letteratura e Musica, che sarà poi il mio prossimo disco, dove soprattutto con attenzione ai poeti italiani, ecco.
Da
Diciamo
chi
quel...
partirai? Scusa Sergio, ma mi ha incuriosito. Da chi
Tranquilla, vai.
partirai? Da Dante, da Petrarca o andiamo un po' più avanti?
Ma un po' più meno, diciamo, meno conosciuti, un po' più underground, tipo
Ok.
Olindo Guerrini, poi volevo scrivere qualcosa con Cecco D'Ascoli, su Cecco D'Ascoli, su l'Acerba. E poi, insomma, due poesie degli Scapigliati, per esempio, Emilio Praga, Preludio, che sono eccezionali, una poetica eccezionale, insomma. E poi vediamo anche una poesia di Alda Merini. Però ecco,
Complimenti.
questo ci sto lavorando adesso, quindi ci vorranno 2 o 3 anni sicuramente.
Ok, allora interrompiamo un attimo le parole, mandiamo un pezzo di Gianluca in pieno stile Pige Noise per chi ci ascolta e ci ascoltava tramite podcast, e poi ritorniamo e continuiamo la nostra chiacchierata. Quindi non vi dico chi è, tanto lo leggete e lo capirete. Insomma.
Cilindro è ancora leggenda, le tue canzoni fanno più paura e la tua voce di rabbia nel tempo per ogni coscienza è stata una cura, ma quando si muore davvero, o muore il tuo corpo, non il tuo pensiero, le tue parole ci han messo le ali. Cantiamo le tue canzoni immortali, canzoni di rabbia che toccano il cuore, contro i potenti e su un mondo che muore, in ogni pensiero, in ogni sogno d'amore, in ogni dove riecheggia il tuo nome, e quando il mondo mi dirà di no, nel suo muro di gomma io rimbalzerò. E allora che fare, non so, ti penso Rino, Rino, Rino. Ti hanno ignorato perché non mentivi. Sembravi un alieno per tanti motivi, soltanto da morto ti ha messo tra i divi, in fondo al mio cuore però ancora vivi, e poi giudicato dalle loro etichette, che al tuo grande spirito stavano strette, ti han detto massone, compagno di sette, non sei un alieno per le loro teste, ma quando la vita mi dirà di no, mettendo un tuo disco mi consolerò, dentro ogni ingiustizia io ti penserò, Rino, ed il tuo nome più forte urlerò, Rino, Rino. Che brilla per l'eternità, insofferente alla celebrità, un grande poeta della libertà.
Bentornati, bentornati a Pice Noise, su Radio Incredibile, in compagnia del cantautore piceno Gianluca Lalli. Con me, Melissa.
Sì.
Bene, abbiamo sentito una bellissima canzone. Bella, bella, bella.
Bella.
Dici, diciamo, due parole su questo pezzo, in che occasione è stato registrato.
Sì. Allora, questa è praticamente questa canzone, la colonna sonora del film documentario Rino. Come sottolinea la canzone, diciamo sulla stessa onda del film, più o meno si capisce da quello che scrivo nel testo la mia visione di Rino. Io ho incontrato Rino, diciamo, mi ricordo che la prima volta in macchina di mio fratello lo sentì, ed è stato uno degli ultimi, diciamo, dei cantautori più famosi che però io ho incontrato per ultimo nella mia vita, e mi sono innamorato subito perché praticamente mi sembrava fosse un alieno, cioè parlava di cose che generalmente nelle canzoni non si parlava, anche gli stessi De André e De Gregori comunque venivano da un filone ben preciso, no? Quello un po' di contestazione così della sinistra di allora, eccetera, mentre lui non era proprio catalogato da nessuna parte, e soprattutto il modo di dire, poi mi sembrava buffo con queste vocali aperte, calabrese però con accento un po' romano, insomma particolare, con questa insomma proprio la musica, la voce pura di chi vuole gridare qualcosa contro le ingiustizie. Ecco, mi sono innamorato e allora mi sono interessato a lui, alla sua opera, e nel 2005 partecipai al concorso nazionale su Rino, e lo vinsi, e da allora lì ho incominciato ad avere diverse tribute band, insomma, per ricordarlo, anche da solo in acustico, in duo. Ho girato un po' l'Italia interpretando le sue canzoni, finché dopo aver sentito di tutto, visto di tutto e di più su lui come artista e come persona, mi sono detto bisogna dire basta a questo, perché in realtà l'avevano fatto nero in diverse occasioni. Intanto alleggerendo quello che lui diceva nelle canzoni, che erano delle canzonette, e poi insomma il modo in cui diceva le cose, anche il tipo di musica, degli arrangiamenti, che erano una cosa comunque del tutto personale. E poi ecco tutte queste voci di questi libri che erano usciti, che dicevano insomma che lui fosse legato alla massoneria, che era stato ucciso perché dava fastidio, insomma tutte queste cose qua. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare delle persone molto vicine a lui che non avevano mai parlato, come road manager Franco Pontecorvi, che poi era anche curiosamente il primo batterista del Banco del Mutuo Soccorso. Poi avevo incrociato Mimì, che era stato con lui al seminario di Narni, quindi insomma tu, la cugina di Rino, di Crotone, e quindi tutte queste persone che erano state un po' in sordina, che non si erano mai espresse. E ne è venuto fuori un film particolare, perché io non ho usato le sue musiche, ho usato le mie, non ho usato la sua immagine. Lui interviene soltanto in due parole di interviste inedite che io sono in mio possesso, dove dice ad esempio: io non sono il menestrello della borghesia. E quindi cose molto significative, un documentario molto intimo, che è stato anche censurato per un anno, infatti fu bloccato dalla sorella, insomma, dai familiari. E niente, quindi è stato molto sofferto, e anche dalla canzone si evince questa grande, diciamo, è la sua storia, cioè il film ha avuto il percorso che ha avuto lui, una storia comunque travagliata, che però alla fine è riuscito a sbocciare, ecco, quindi sono contento di questo.
Beh, complimenti comunque, fare un film a volte ti porta a inventare una storia, una sceneggiatura, eccetera. Fare un film documentario è tosta, nel senso, perché devi poi rispettare la storia, e lì non si scappa, cioè, nel senso, devi garantire che la trama sia esattamente la realtà.
in particolare su figure controverse, no? Dei quali, sì. Delle quali è stato detto il tutto e il contrario di tutto.
Sì. Sì, soprattutto poi in Italia è difficile far venire a galla la verità e quindi è stato diciamo, molto difficile per quello, perché sembrava quasi che, non, che queste cose non dovessero venire a galla, come lui realmente era, che poi non era una rock star, ma era semplicemente una persona molto, molto tranquilla, che anzi, per portarlo sul palco, a volte lo dovevano proprio trascinare. Insomma, lui non era nemmeno convinto di saper cantare, anche lì l'RCA lavorò molto per convincerlo a cantare i suoi brani, lui voleva fare solo l'autore, ecco, per dire. Insomma, ci sono delle belle chicche, si può vedere questo documentario sul canale mio YouTube, per chi insomma è appassionato, comunque è una storia interessante da conoscere, un nuovo modo di vedere Rino, sicuramente.
Bene. E adesso diciamo vorrei entrare un po' più sull'ultimo lavoro, l'ultimo album che poi ha aperto anche questa intervista, e stiamo parlando proprio, Melissa, di Favole al telefono.
Sì. Beh, un libro meraviglioso di un autore meraviglioso che con Rino Gaetano, tra l'altro, secondo me c'entra moltissimo, perché entrambi hanno portato gli ultimi, no, a parlare, quindi i lavoratori, anche certi tipi di lavoratori che non avevano mai parola, e stiamo parlando proprio del grande mitico del quale ricorre il centenario quest'anno, che è Gianni Rodari. E sì. Quindi tu hai messo in musica le favole al telefono di Gianni Rodari, e vabbè, io ti vorrei fare un sacco di domande su questo, perché per me Gianni Rodari è forse l'autore che da bambina fino adesso mi ha accompagnato negli anni, scoprendo ogni volta qualcosa di originale e qualcosa che si addice alla mia età, no? Quindi ogni livello attraversati tutti. Quindi ecco, mi viene da chiederti, al di là del centenario, che cosa ti ha colpito di più di quest'autore e perché hai deciso di metterlo in, perché hai deciso di metterlo in musica, perché è il tuo lavoro, ovviamente, ma che cosa ti ha colpito di più?
No, intanto guarda, ti faccio complimenti, perché mi sono venuti i brividi quando hai detto che è molto vicino a Rino Gaetano, perché è proprio questo, cioè io sono affascinato comunque da questi personaggi qui, che comunque hanno fatto il loro successo, però lo hanno fatto sulle ceneri, sulle cose difficili, complicate, che non tutti possono o vogliono capire, quindi questo è assolutamente vero. E cosa mi ha colpito? Mi ha colpito la fantasia di una persona che, cioè, secondo me la cosa più difficile nella vita è mantenere viva la fantasia. Cioè, questa società fa di tutto per ucciderla, parliamoci chiaro, fa di tutto per omologare, per renderci tutti uguali, tutti con un pensiero unico, tutti vestiti uguali, tutti, insomma, noi siamo anche tutti uguali, ma siamo anche tutti diversi, e questo bisogna rivendicarlo. E quindi grazie a questa grande fantasia che lui ha portato nel suo saggio, o soprattutto nelle filastrocche, nelle favole, ecco, sono cioè, io penso che la persona autentica è dai 0 ai 10 anni, dopodiché diventiamo qualcosa che non siamo proprio noi, ecco. E quindi poi bisogna perdere, se uno si sveglia, bisogna perdere altrettanto anni per rincorrere quello che si era, ecco. E quindi lui è proprio l'emblema di tutto questo, della fantasia. E poi ovviamente c'è una rivendicazione sociale degli ultimi, delle cose ingiuste, del potere. E quindi come fai a non innamorarti, insomma? Io mi sono innamorato e ho deciso di fare questo disco, e io, pensa poi questa storia di favole al telefono, e io una volta andai in una comune che sta qui nelle Marche, che è molto interessante, si chiama la Tribù delle Noci Sonanti. Già il nome è bellissimo, perché spiegavano che quando una noce sta da sola non suona, quando si è insieme si fa musica. E capitai in questa comune, lì c'era è uscito anche un film di recente su questa storia, c'era questo bambino che si chiama Siddhartha, e il papà Fabrizio che viveva in questa cascina dove vivono di coltivano il biologico, insomma, così. E lui ogni sera, prima di andare a dormire, gli leggeva una favola. E io lì ho conosciuto, ho scoperto favole al telefono. A che anche lì mi sono innamorato di quest'opera e ho detto no, adesso devo farci un disco. Però prima del disco è nato come laboratorio di scrittura creativa, perché io sono più di 10 anni che vado nelle scuole italiane, da sud a nord, insomma, a portare il verbo di questo grande disobbediente, lo possiamo dire.
In qualità di disobbediente, quale migliore canzone di Rodari se non
Gamber.
il giovane Gambaro? Adesso andiamo in onda e poi riprendiamo. Un piccolo, non tutta la canzone, ma un piccolo accenno.
Giovane gambero si chiese perché i suoi genitori, tradizione e cliché, camminassero indietro soltanto giacché lo facevano da sempre, così uno, due, tre. Io voglio imparare a camminare in avanti, e mentre lo disse risero tutti quanti. Voglio, lui disse, far come le rane, mi caschi la coda se non lo so fare.
Eccoci qua, appena tornati in diretta. Carinissima la
No,
canzone. Vai, Melissa.
cioè io la domanda che ho oltre alle 150 che ti vorrei fare ma che non posso farti è questa, cioè come hai fatto a scegliere, nel senso che in un disco ci staranno boh, a essere 10 cantoni, giusto? Tu come hai fatto a scegliere tra tutte queste? Perché ovviamente in ogni fiaba di Gianni Rodari si nasconde qualcosa, cioè si nasconde, in realtà non si nasconde nulla, però racconta di qualcosa in maniera fantastica e bella. Quindi ecco, mi piacerebbe proprio sapere questo.
Però penso che Gianluca sia un
Se non
attimo
me lo
filtrato,
dirà,
non te lo dirà.
me lo posso immaginare da sola. Io adoro Gianni Rodari, tra l'altro ti volevo dire, Sergio, che c'è una
Sì.
produzione immensa, quindi è anche. Ogni volta che ci si approccia a Gianni Rodari, uno pensa alle filastrocche, ma poi ci sono gli articoli di giornale che ha scritto, i racconti, i libri, quindi è proprio veramente una fonte inesauribile di ispirazione per chi fa questo tipo di lavoro. Quindi immagino che per lui sia stato anche stimolante.
Nel frattempo ti racconto di un aneddoto che prima che di conoscere Gianluca, che alla fine ci ha contattato lui su Messenger di Facebook, sulla nostra pagina, per appunto conoscerci e poter fare poi l'intervista, pochi giorni prima è arrivata a casa, cioè la mia compagna Silvia ha riportato da casa dei libri, perché avevamo appena preso una libreria. E tra i vari libri è uscito fuori quello di Rodari. Ho detto, pensa alla coincidenza.
Ma infatti adesso non è, visto che lui non è collegato, te ne faccio vedere. Allora, questo è il mio, no, questo è mio di quando ero piccola. Questo è nuovo e insomma, cioè io ho capito, qui sfondiamo una porta. Gianluca.
Eccolo, è tornato.
Sì.
No, scusate, ho avuto un problema con il cellulare che dice che si è surriscaldato. Beh, lo so, mi dispiace.
I poteri forti.
Siamo calienti, siamo.
No, ti facevo questa domanda. Dicevo poc'anzi, insomma, che Gianni Rodari è una fonte inesauribile e il materiale che c'è è tanto, e quando ti sembra di essere arrivata a conoscerlo tutto, ne arriva un altro po'. Quindi mi chiedevo, tra tutte le favole al telefono, tu come ti sei orientato nel scegliere? Cioè, hai fatto un tuo percorso, hai scelto quelle che ti colpivano di più, quelle che ti parlavano di più?
Sì, diciamo che quelle che ho scelto io sono più o meno, calcano tutte la stessa tematica, poi me ne sono accorto dopo. Quindi diciamo che mi sono scoperto un po' monotono a differenza sua. No, no, beh, diciamo che è quello di credere in quello che si fa, in quello che si è, di scoprire quello che si è, di cercare di capire quello che si è, che cosa si sta facendo, cosa stiamo facendo qui su questo pianeta. Quindi, e lì ci sono, c'è Giacomo di Cristallo, c'è, insomma, ce ne sono tanto, Martino Testadura, soprattutto il personaggio Caparbio che voleva assolutamente andare in questa strada che non esisteva. E questo però è stata una scelta molto, molto sofferta perché praticamente qualsiasi favola prendi o qualsiasi insomma anche riga potesse scriverci di tutto. Quindi ecco, ho fatto un classico disco da 8 così, ma non è un disco per bambini ovviamente, è un disco anche per bambini, ma soprattutto anche per i grandi, perché questi grandi devono tornare anche un po' bambini, altrimenti
Sai, io
il mondo
sono un
fantasia
po'.
non ci piace.
No, a proposito di questo, cioè le cose belle sono per tutti, poi ognuno prenderà quello che riesce a prendere, no? Quindi l'etichettatura bambini non esiste, secondo me. Quindi se è un bel disco, i bambini
Sì, sì, sì.
prenderanno la loro
Sì,
parte e gli
hai
adulti si
ragione.
faranno, no? Questo penso io, poi ognuno crede quello che crede, però penso
No,
che
no,
quando un'opera parla,
hai
parla a
ragione, hai
tutti.
ragione. Era soltanto. Hai ragione, era una frecciatina, diciamo, a chi può
Sì.
pensare che magari il materiale potrebbe essere per bambini, ma in realtà,
No, no, hai
come dici
ragionissima.
giustamente tu, cioè, ogni idea. Ogni idea fa il suo effetto ad ogni persona in modo diverso, poi ogni spunto, ecco.
Perché poi, tra l'altro, su Gianni Rodari è stato anche, cioè, forse anche un po' etichettato per bambini per togliergli quell'importanza universale, no? Delle tematiche che in realtà, se tu dici che è per bambini, vuol dire che già parli a un parterre di filosofi, perciò penso che sia già più largo del normale.
Sì, perché purtroppo lui ha avuto anche un percorso, purtroppo nel senso che aveva un percorso politico. Quando unisci, diciamo, il tuo ideale cioè, a quello che è il lavoro, comunque vieni penalizzato, ecco, in qualche modo. E quindi secondo me, cioè, con lui non ci sei riuscito perché era talmente grande che, insomma, però proprio su questa cosa ho letto un paio di settimane fa un articolo, vabbè, non so, non scrivesse neanche nell'italiano chi l'ha scritto, però, insomma, appunto, associava Rodari come a un ribelle che, insomma, quasi da evitare, o comunque abbastanza banale, cioè che dire banale a Rodari è fantastico, non ho mai letto un articolo più simpatico, insomma, più. Però ecco, lui siccome si era politicizzato, allora evidentemente ha pagato qualcosa in questo, però poi ha vinto tanti premi, si è affermato nel mondo, è stato tradotto in 50 paesi, quindi penso che insomma sia un'istituzione ormai.
Sì, assolutamente. Poi è stato il primo, cioè uno tra i primi, insomma, che ha anche cercato di dare ai bambini il loro valore, quindi i bambini non erano più qualcosa da non toccare o trattare in maniera, insomma, bambinesca, ma da ascoltare. E quindi questo secondo me è
Certo.
già da premio Nobel.
Esatto, sono d'accordissimo.
Diciamo, per l'occasione metto subito un commento di Silvia che ci ricorda come anche da grandi dovremmo ricordarci di essere ostinati come il piccolo gambero. Proprio, e ritorniamo poi sullo stesso discorso di prima, no?
Assolutamente.
Assolutamente.
Ok.
Tu ti senti, Gianluca, un po' a piccolo gambero?
Sì, io diciamo che, come diceva Brecht, siccome tutti i posti erano occupati, ci siamo seduti dalla parte del torto, quindi sono sempre basso al contrario, capito? Infatti, mia madre me lo dice sempre. Ancora mi sgrida mia madre per questa cosa. No, insomma, sì. Sono un po' un gambero. Poi alla fine bisogna provare nella vita, provare con le proprie sensazioni, col proprio essere le cose, non dar scontato nulla. Ognuno ha la propria sensibilità e la propria immagine di quello che è questa vita che, diciamo, cioè, francamente nessuno ha la certezza di niente. E quindi sono belle tutte le ipotesi, secondo me.
Tipo una certezza potrebbe essere che il gatto mangia il topo, no? E
Assolutamente,
invece potrebbe perché con Gian De Retari in realtà succede l'esatto opposto. Tutto questo per
esattamente.
lanciare il prossimo pezzo. A fra poco, ragazzi.
Così mi disse il gatto che rideva sotto i baffi, mentre il topolino pensava come liberarsi. Improvvisò una storia che gli tornò alla mente, il gatto lo ascoltava attentamente. La storia era sul ragno che lottava contro il vento, raccontava lenta per guadagnare tempo. Una storia sui ragni, una bella storia presa da un libro vecchio della scuola. Dei felini veri aveva poca cognizione, ma approfittò che il gatto ebbe una distrazione e così fuggì con balzo lesto e repentino per non diventare un misero.
Eccoci qua. Un bel ritmo da Modena City Rambers, no?
Sì. Che poi tra l'altro conosco anche bene loro, un po' mi hanno influenzato perché quest'anno abbiamo fatto un paio di date con loro, con diciamo, il mio gruppo, con le mie canzoni. E tra l'altro Sgavetti, il tastierista, sarà anche proprio come collaboratore nel disco di cui parlavo prima, di Letteratura in Musica, su un pezzo di Olindo Guerrini. E quindi sì, un po' lo stile di questa canzone qui è bravo, te ne intendi, vedo che
Qualcosa di italiano lo ascolto anch'io.
invece avevo una domanda, ma adesso mi è sfuggita, quindi riconnetterò il mio cervello, in attesa che mi torni di nuovo.
Oh, mi abbandoni così, Melissa?
Adesso avevo
Io
questa domanda che mi permeava il cervello e mi è sfuggita, e quindi
ti ho
mi sono
bloccato
concentrata, capito?
nel tuo flusso di mente. Dimmelo prima, non ti devo bloccare, dimmelo, no?
No, stavo pensando alla domanda. Poi avete messo i Modena City Rambles che a me piacciono molto, quindi ho iniziato a pensare ai Modena e mi sono persa. E quindi così. Ah, ecco, mi è
Quindi,
tornato,
hai
vedo. Mi è
visto?
tornato. Sì, assolutamente. No, nell'articolo che ha scritto Sergio, insomma, ma anche nella tua biografia, ci sono tanti anni di lavoro con i bambini, no? Quanto del lavoro, ma è una domanda molto semplice in realtà, perché in realtà penso che sia così. Quanto del lavoro con i bambini entra in quello che fai e in particolare in quest'ultimo lavoro? Perché ovviamente attraverso le loro perle di saggezza i bambini ci insegnano tantissimo, no? O ci riconnettono a cose che pensavamo di aver perso. Quindi quanto di questo lavoro rientra poi nel tuo lavoro?
Oddio, ma questa è una domanda difficilissima.
Ecco,
Quello che
pensavo fosse
ho
semplice, pensa un
capito
po'.
è che attraverso l'esperienza con i bambini, ho capito tante cose, questo posso dire, cioè il fatto, il piacere, la bellezza di confrontarmi con loro ogni volta, perché ti sorprendono ogni volta e comunque entri appunto in un mondo di persone originali, cosa che è assolutamente carente nel mondo dei grandi o comunque in generale, così quindi diciamo che lì è proprio, io mi trovo proprio a mio agio perché mi ricorda anche ogni tanto qualche flash di quando anch'io avevo questa fantasia così, così vivace, così viva e insomma di quando ero più autentico. Ecco, questo sì, mi insegna tanto ogni volta. Sono loro i maestri, io ovviamente vado lì e basta, insomma, porto solo la chitarra.
Beh, bisogna saper cogliere quello che dicono, quindi il tuo talento è sicuramente questo, no? Non sono tutti in grado di cogliere quello che i bambini dicono. Quindi bisogna
Certo,
saperlo
certo,
fare.
certo, certo. Comunque la musica è un veicolo assolutamente, assolutamente eccezionale, assolutamente eccezionale. Io ho fatto anche quest'anno e anche, insomma, quest'anno ho fatto proprio un diciamo, laboratorio con una sorta di borsa lavoro con praticamente i malati di Alzheimer. Il potere che ha la musica, dei ricordi, è qualcosa che mi ha lasciato. Sono stati dei mesi molto duri per me, perché sono andato in una realtà che conoscevo per qualche intervento così, ma non così a fondo. Poi andarci quotidianamente è un'altra cosa. E tante energie, ma vedere queste persone che si commuovevano, che ballavano, con la musica, ecco, secondo me la musica è una cosa universale, certamente non lo dico io, non lo scopro io, però va ribadito perché è un mezzo terapeutico e comunque che fa bene alla nostra anima, a tutto quello che noi siamo. E quindi anche questo mezzo nelle scuole con i bambini si riesce a catturare subito l'attenzione. Perché poi vabbè, io ho tutto un cappello particolare che adesso non so dove è finito, ma beh, ve lo farei anche vedere. Quindi c'è questa chitarrina piccolina, un po' stile Rino Gaetano, appunto, no? Anche questa cosa che ti vesti da cantafavole e finisci per somigliare a Rino Gaetano, però stai
Beh,
cantando Rodari, insomma.
allora potrei dire così che adesso mandiamo un altro pezzetto. Tu nel frattempo vai a cercare il cappello e chitarra e ci salutiamo per l'ultimo pezzo con un live breve. Che ne pensi?
Va bene, bene.
Ok, allora
Ci posso
mandiamo.
provare, ci posso provare.
Vai, intanto cerca il cappello e chitarra. E noi mandiamo un piccolo pezzetto della sua interpretazione della favola La strada che non andava in nessun posto. Gianluca Lalli, Peppice Nois.
All'uscita di un paese esistevano tre strade, una andava dritta al mare e una in città. E Martino Testa Dura disse, la terza dove porta? Gli risposero, qui nessuno lo sa. Quella strada, santo cielo, non porta in nessun posto ed è inutile camminare là. Ma allora chi l'ha fatta? Non l'ha fatta mai nessuno. Come vedi, è sempre stata qua.
Eccolo.
Ah, eccolo qua.
Perfetto. Il nostro
Un po' Rino
cantafavole.
Gaetano, un po' Cantafave. Facciamo un accenno di una canzone appunto del disco, magari.
Sì, una di quelle che non abbiamo magari mandato e di quella che manderemo alla fine, puoi andare a braccio.
Quanto tempo abbiamo? Facciamo un pezzettino?
Vai, un paio di minuti al massimo, dai.
Questo è Giacomo di Cristallo.
Bellissima.
A sentirla così pare una storia da niente. Esisteva un bambino che era trasparente, era fatto di carne, di ossa e di vento, pareva di vetro, faceva spavento, sembrava di vetro, metteva spavento. Si vedeva il suo cuore ed ogni pensiero, non sapeva mentire, era sempre sincero. Il suo nome è Giacomo di Cristallo, mentì solo una volta e fu preso in fallo. Giacomo crebbe, non fu più bambino, e ogni persona che gli stava vicino poteva vedere ogni suo pensiero, ogni suo sogno, ogni suo desiderio, ogni suo segreto, ogni suo pensiero. Ma un dio re cattivo giunse al potere ed ogni abitante lo doveva temere. Bisognava mentire, non bisognava sapere, non occorreva capire, non bisognava vedere, non occorreva vedere, non bisognava sapere. Ma al nostro eroe non bastava tacere, perché i suoi pensieri si potevano vedere. Una guardia del re, prima che fosse sera, lo ammanettò e lo portò in galera. Senza alcun senso e senza ragione, gli legò i polsi e lo portò in prigioni. Ma le strane pareti di quello stanzino erano trasparenti come Giacomino. Il re non poté più sopportare la luce che la verità col suo bagliore produce, che la verità col suo potere produce. Ma la verità non c'è nulla che teme, illumina il mondo, spezza le catene. Si può nascondere, si può anche occultarla, ma conti fatti, la verità viene a galla. Essa risiede dentro i nostri cuori e volenti o nolenti, prima o poi viene fuori.
Grazie Gianluca.
Cioè, un bambino di
grazie
cristallo,
a voi, grazie.
Una rivoluzione assoluta, dai.
Sì, il potente mezzo, potentissimo mezzo che abbiamo scoperto durante questa quarantena ci ha permesso di realizzare anche con voi, con Leonardo e Melissa, abbiamo visto alcune live musicali che danno il contatto con la musica vera e con la forza del musicista, e qui ancora più di una volta, senza nessun trucco dell'elettronica, si capisce come Gianluca sia veramente non solo un autore, ma anche un bravo cantante.
Grazie, grazie.
Anche
grazie
comunicatore, molto
è stato un
comunicatore.
Piacere stare con voi. Grazie, grazie, troppo buono.
Beh. Vediamo, non mi sembra che ci siano commenti oltre a quello di Silvia, direttamente dalla diretta di Facebook o di YouTube. E quindi, prima di perdere Gianluca, che si è un'altra volta surriscaldato il telefono, Melissa, vogliamo poi appena rientra, gli facciamo magari un'altra domandina, se ce l'hai.
Sì.
E io ero curioso di sapere effettivamente, adesso glielo facciamo appena rientrato, eccolo qui.
Scusate, ma oggi fai capricci il cellulare, si è emozionato.
Tranquillo, non ti preoccupare, stavamo giusto dicendo di magari prima di chiudere di mandare l'ultimo brano, Io ho una domanda da farti, probabilmente ne avevamo anche parlato quando ci siamo conosciuti, poi se Melissa deve fare altre domande. Quanto ti ha tolto a tutti moltissimo questo periodo di quarantena? A te ha tolto sicuramente il contatto con i bambini, che già è una cosa gravissima. Oltre a questo, ci sono delle state degli eventi live che non hai potuto realizzare?
Beh sì, ci ha tolto molto sotto tanti punti di vista. Sicuramente il contatto con i bambini è quello che manca di più. Beh, quest'anno era un po' l'anno, appunto, un anno importante per me, perché proprio, diciamo, ricorre il centenario della nascita di Rotary, quindi avendo fatto questo avevo tanti appuntamenti, cui uno proprio al 20 di Obbasso, il 4 aprile, avremmo dovuto portare, che questo diciamo, laboratorio disco, poi è diventato anche uno spettacolo teatrale. E il problema è, insomma, che poi è arrivato tutto questo disastro così, e quindi è saltato tutto, praticamente è saltato tutto. E adesso speriamo di ricominciare. Adesso la settimana prossima dovrò andare appunto in Rai e speriamo di, insomma, che sia l'inizio di una nuova favola, ecco, perché ce ne abbiamo bisogno, insomma, abbiamo sofferto abbastanza tutti. E sicuramente dal punto di vista economico è stata una grossa perdita, e dal punto di vista artistico anche, e poi quando manca l'arte si soffre di più. Però ecco, l'importante è che poi dopo, diciamo, cioè nelle favole ci sono sempre, c'è sempre qualcosa che non va, altrimenti poi una favola non si legge nemmeno. E quindi va bene così, l'importante è che poi alla fine si veda la luce, si veda la strada, o la luce di trasparente di Giacomo di Cristallo, la strada che non andava in nessun posto di Martino Testadura, insomma.
Che diventerà strada di cioccolata, altra favola di Rodari. Gianluca,
Bellissimo.
quest'anno è stato un anno che prevedeva il 150esimo anniversario di Maria Montessori, il 100esimo anniversario dalla nascita di Gianni Rodari, 500 anni dalla nascita di Raffaello, e ci troviamo con 4 mesi per fare tutte queste cose. Mi viene da chiederti quale sarà il primo contatto che avrai con i bambini e che laboratorio proporrai, e quando hai tempo, se ci musichi anche questo.
Ah,
La
che
guerra delle
bello,
campane,
che bello.
che è bellissimo.
Bene, ma approfondirò, approfondirò, guarda, approfondirò.
In
Poi mi
questo
segno,
momento
perché sai, io quello lì
storico.
lo... Sì, non lo so, adesso il prossimo appuntamento proprio ancora non hanno dato... ci sono alcuni eventi che faranno e dove passeranno il mio disco, sicuramente, un disco che è già stato, diciamo, preso da Rai Radio Kids, e loro lo mandano sempre, insomma, questa cosa qui. Soltanto che, non potendo fare gli assembramenti, praticamente non si può fermare un cantafavole in una piazza, altrimenti poi viene assaltato e allora non si può fare. Quindi dobbiamo aspettare e sperare che ci sia, questa cosa un po' insomma, ci fa male, ecco, questa cosa poi di non vedere neanche una data all'orizzonte, no? Che dici magari, che ne so, il 20 agosto facciamo questa cosa qui, e sono tutti giustamente si prendono le cose con la giusta attenzione. E quindi non lo so, non lo so. Intanto, nel frattempo, che siamo stati a casa, che abbiamo riflettuto, sicuramente siamo diventati tutti più intelligenti, io mi auguro. Già che comunque questa società non ci dava tempo non ci dava molto tempo di stare con noi stessi, raccolti a casa con i propri figli, i propri cari, forse anche questo è un messaggio. Adesso però basta, insomma, siamo diventati abbastanza intelligenti, adesso possiamo portare la nostra intelligenza nel mondo.
Sì, è ora, è ora. Non so, Sergio, te che cosa pensi? È ora.
Sì, è ora di riniziare con una vita un po' migliore di quella di gennaio, dai. Speriamo che questa, noi l'abbiamo sempre detto, magari a marzo, aprile, ah, sicuramente ci è cambiati. Io vedo in realtà le cose sono anche peggiorate perché prima quantomeno ci si abbracciava, ci si voleva bene, adesso ci si guarda con diffidenza e le strade invece di incrociarsi si separano.
Credo
Su
proprio
via.
sì, che ci sia bisogno di arte per.
Aia, abbiamo perso anche Melissa. Stavo dicendo che c'è bisogno di arte per riabbracciarci e per ritrovarci. Che ne pensi? Sì, diciamo
Sì,
che
assolutamente.
assolutamente. Ecco la Melissa. Adesso
No,
sei caduta tu.
sono caduta. No, dico che c'è bisogno effettivamente di arte per ricostruire anche un tessuto, nel senso che io invece oggi ho fatto la mia prima uscita col furgolibro e i bambini c'erano, però si avvicinano sempre con quella diffidenza, no?
Che è la
Che è data
differenza però dei
da.
genitori.
Sì, però comunque un rapporto va ricostruito, quindi
Certo.
ci vuole che chi si occupa di cultura, di società e di socialità anche, di arte, favorisca questo dialogo, perché si è veramente interrotto in un momento difficile, no? Quindi ecco, sì, ci vuole che l'arte riprenda le piazze.
Hai fatto un laboratorio, quindi oggi?
No, io ho un furgolibro con il quale faccio il prestito librario. E quindi ho ricominciato a fare il prestito per le piazze.
Che
E
figata,
quindi
che figata.
sono situazioni che riprendono piano piano, ovviamente un piccolo paese per piccoli numeri, però per darti il segnale che ecco, questi bambini ce n'erano pochi, quelli che c'erano facevano un po' fatica a rincontrarsi.
Piano piano,
Questo.
dai, piano piano poi
Piano piano, sì.
torneremo a raccontare le favole e a farcele raccontare,
Assolutamente
soprattutto.
sì.
Ok, ragazzi, siamo arrivati a chiusura della trasmissione. Intanto ringrazio la spalla Melissa che mi ha aiutato in questa
Prego, è stato un
avventura.
piacere. Grazie,
E poi ringraziamo
Melissa.
Gianluca.
Grazie a voi
Ringraziamo.
per le belle domande, per la bella atmosfera. Mi ha fatto piacere. Vi seguo, vi seguo.
Va bene, poi magari quando potremo riassembrarci, lo diciamo a tutti quelli che sono passati in questa stanza di diretta, magari ci rivediamo nella nostra sede di Grottammare, per un'intervista dentro lo studio.
Molto
Che
volentieri, molto
con
volentieri. Ci
chitarra e cappello,
diamo anche la
perché
mano, magari.
sì, dicevo con chitarra e cappello, che poi lì ci sono dei microfoni un po' migliori di questi che abbiamo noi attualmente sulle cuffie, quindi uscirà ancora di più la forza della tua musica e delle tue parole.
Grazie, grazie, veramente, grazie di cuore a tutti voi.
Grazie a tutti. Adesso chiudiamo l'intervista con l'ultimo pezzo, L'omino di niente, e a chiusura poi ci sono anche i contatti di Gianluca per chi lo volesse contattare per organizzare delle cantastorie private, diciamole così, ok?
Benissimo.
Tornando,
Grazie,
ecco, sì.
ragazzi.
Ciao
Presto,
a
alla
tutti,
prossima.
buona serata e tra mezz'ora Radio Incredibile sarà di nuovo in diretta con Io Divulgo Forte, la trasmissione di scienza di Andrea, ok? E Valeria. Ciao a tutti, buona serata e buona cena.
Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao.
Ciao.
Piuttosto irriverente, una storia puerile, una storia di niente, di un omino qualunque in mezzo a tanta gente, di un omino bizzarro, un omino differente. Aveva un naso strano, cioè fatto di niente, e così anche la sua bocca, le scarpe, la sua mente, veniva da un paese in cui non c'era. c'era gente, veniva da lontano dove non c'era niente. Ed incontrò qualcuno, pareva fosse un ratto, gli disse: Topolino, ma tu sei mezzo matto, non hai paura del gatto, sei proprio impertinente. E il topo gli rispose: quello è un gatto di niente. L'omino per la noia provò a battere la testa in un muro di niente senza alcuna finestra. Un muro senza porte, un muro senza muro, un muro senza passato, presente e futuro.